Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Mi chiedono di parlare un po' della mia presenza a Radio Maria in occasione della maratona che è cominciata in questo mese di dicembre in previsione del Natale. E allora dirò due parole sul fatto, cioè sulla storia della mia presenza in questa bellissima radio, che comincia nel 1989, tantissimi anni fa ormai, quando cadeva il muro di Berlino, io cominciavo a parlare qui a Radio Maria, sempre con la rubrica La Voce del Magistero, perché questo è stato un po' l'occasione dell'inizio ed è anche il motivo della mia affezione nei confronti di questa radio, perché è una radio cattolica e non è un modo di dire oggi. Nel senso che essere cattolici significa essere fedeli all'insegnamento della Chiesa, che si manifesta attraverso il suo magistero. Il magistero del Papa anzitutto, il Vescovo di Roma, e il magistero dei Vescovi in comunione con lui, con il Papa. Questo dovrebbe essere una caratteristica normale di ogni fedele cattolico, di ogni sacerdote, ma anche di ogni laico. Purtroppo non è così, e già così non lo era nel 1989, nel senso che per una serie di ragioni che poi ho cercato anche di spiegare nel corso di tutti questi anni, l'insegnamento del Magistero della Chiesa non è molto praticato, cioè è molto raro trovare un'omelia, una conferenza, una riunione in cui si faccia riferimento al magistero della Chiesa. Non tanto per malizia, cioè ci sono quelli in un senso o nell'altro che sono diventati specialisti nel mettere in discussione il magistero. Ma al di là di questi gruppi, di queste persone che poi finiscono sempre male, cioè finiscono sempre a staccarsi dalla Chiesa, a diventare una delle tante piccole chiesucole scismatiche, eretiche o comunque che non riconoscono più l'autorità del Papa. Ma al di là di questi piccoli gruppi, per fortuna ancora relativamente piccoli, c'è proprio una lontananza nei confronti del magistero, una non presa di considerazione della sua importanza. Cioè, quando esce un'enciclica, quando il Papa pronuncia un'omelia, un discorso, pensate ai tanti discorsi che sono stati fatti in questi giorni, di cui parlerò subito dopo, nel corso di questa trasmissione, di questa sera, durante il viaggio in Turchia, durante il viaggio in Libano. Ma normalmente le encicliche, le esortazioni apostoliche, le lettere apostoliche e in generale gli interventi del Papa, che sono il magistero ordinario, cioè quello quotidiano, possiamo dire, non vengono prese molto in considerazione. È rarissimo sentire ripetere, rilanciare, per esempio, le encicliche, no? Un esempio che ho già fatto tante volte proprio qui alla radio riguarda l'ultima enciclica di Papa Francesco. È un'enciclica bellissima sul Sacro Cuore popolare, un tema molto diffuso. Quasi in ogni chiesa in Italia c'è una statua del Sacro Cuore, eppure l'enciclica è rimasta silente, cioè nessuno che io sappia, poi spero di sbagliarmi, ma temo di no. Nessuno ha fatto delle conferenze, l'ha presentata, ha invitato qualcuno, adesso poi qualcuno ci sarà stato, ma insomma non è stato un evento come diceva il prefetto della Congregazione dei Santi, diceva tanti anni fa, mi diceva, quando esce un'enciclica bisognerebbe fare una festa. Perché è un evento, non è soltanto un evento intellettuale, è proprio una festa, è una gioia, perché è come se Dio parlasse ai fedeli. Attraverso, perché il Magistero della Chiesa, a differenza di tutti gli altri insegnamenti, ha questa garanzia dell'assistenza dello Spirito Santo, che è una cosa, se ci pensate, straordinaria, eppure pochissimo praticata, poco tenuta in conto, ecco. Naturalmente è un'assistenza assoluta nel caso del magistero straordinario, quando per esempio viene pronunciato un dogma, viene manifestata, espressa una verità infallibile, ma anche nel magistero ordinario, come dice il magistero stesso. Cioè la Chiesa è assistita da Dio anche nel lavoro, nell'insegnamento quotidiano, ordinario, eccetera. Ecco, io ho trovato in Radio Maria una grande sensibilità, una grande attenzione a questo che a me pare uno dei motivi più importanti della Chiesa, cioè quello di accompagnare i suoi fedeli verso la salvezza, questo è lo scopo della Chiesa, la salus animarum, la salvezza delle anime, di accompagnare i fedeli nel giudizio anche sulle cose che avvengono tutti i giorni, sui pericoli per la fede, per la vita cristiana, ma anche la Chiesa ha il carisma di dire quali sono le cose, di dare le principali indicazioni su come comportarsi di fronte alle tante sfide che il mondo sottopone alla Chiesa stessa, e in particolare il nostro mondo contemporaneo, che è un mondo molto complicato, molto veloce, dove cambiano frequentemente le cose, anche cambiano le seduzioni, cambiano le ideologie, cambia. E la Chiesa proprio ha il dovere e il compito di aiutare i fedeli a capire. Ecco, io ho trovato una grandissima sensibilità in Radio Maria, per questo la ringrazio e la raccomando. Rarissimamente, per esempio, ho trovato realtà che abbiano letto tutto il catechismo della Chiesa Cattolica, che è uscito nel 1992 ed è una delle espressioni più alte del magistero, perché addirittura è il magistero del Papa universale, cioè si rivolge alla Chiesa universale, è la seconda, due volte soltanto nella storia della Chiesa è stato fatto un catechismo così importante, dopo il Concilio di Trento e dopo il Concilio Vaticano II. Neppure il Catechismo di San Pio X, che pure è stato un catechismo importante, importantissimo, che ha formato intere generazioni di cristiani, neppure lui è un catechismo così importante come il Catechismo della Chiesa Cattolica. Eppure anche qui il Catechismo della Chiesa Cattolica giace nelle librerie delle parrocchie, ma non viene usato normalmente, cioè non è uno strumento. Quindi grande lavoro, grande merito di Radio Maria, questa sua cattolicità vera, cioè non soltanto a parole, ma nei fatti, cioè questa sua fedeltà alla Chiesa, all'insegnamento, al magistero della Chiesa. Questa sua voglia, questo suo desiderio, questa sua fermezza nello stare attaccata, legata alla Chiesa, al suo magistero, anche nei momenti in cui la Chiesa appare nella debolezza della sua umanità, perché la Chiesa siamo anche noi, quindi ciascuno di noi sa quanti peccati fa, di quante debolezze è responsabile, di quanti rispetti umani, di quante miserie è responsabile. E quindi anche la Chiesa militante nel suo insieme, anche i sacerdoti, anche i parroci, anche i vescovi, anche lo stesso Papa sono uomini, ma è proprio attraverso la loro umanità che guidano la Chiesa, è proprio attraverso, guardando la loro umanità, anche alle loro debolezze, che bisogna essere fedeli, che si deve essere fedeli, perché anche questo è un segno della divinità della Chiesa. C'è una barzelletta che si dice, no? Se la Chiesa, se non l'hanno distrutta i preti, non è indistruttibile, no? Allora, se non l'abbiamo distrutta, non, a parte i preti, ma in generale, se non l'abbiamo distrutta noi fedeli, noi battezzati, è veramente di divina. Perché nonostante la nostra miseria, la nostra umanità, la Chiesa oggi, adesso ne parleremo questa sera, professa la stessa fede oggi come 1700 anni fa a Nicea, quando venne scritto, venne pronunciato il credo niceno e poi costantinopolitano, che fu l'altro grande concilio che avvenne. Il primo nel 325, il secondo, se ricordo bene, nel 381. E quel credo, che è lo stesso, che sostanzialmente è lo stesso che noi pronunciamo alla domenica messa, è il credo niceno-costantinopolitano. Cioè la Chiesa professa la stessa fede con le stesse parole da 1700 anni. Lo faceva anche prima in realtà, però diciamo, viene formalizzato tutto questo a partire dal 325. E questo è un miracolo, è il segno della sua divinità e della sua bellezza. Poi l'altra grande cosa che mi lega profondamente a Radio Maria è Maria, ovviamente. Cioè per quello che ho imparato, che mi hanno insegnato, per la mia storia nella vita della Chiesa, il legame a Maria è fortissimo, soprattutto a Fatima. Io ho imparato ad amare la Madonna fin da subito, dopo la mia conversione, e in particolare il messaggio di Fatima ha sempre accompagnato la mia attenzione sulle cose che succedono nel mondo, che ho imparato all'interno di Alleanza Cattolica. E poi Fatima continua con Medjugorje ed è una forma, cioè le apparizioni mariane in particolare. Queste apparizioni mariane che hanno un compito non soltanto devozionale, ma quasi proprio di direzione spirituale dell'umanità, sono straordinariamente importanti perché è come se la Madonna si diventasse il direttore spirituale degli uomini e delle donne, dell'umanità che a lei si rivolge e che di lei si fida. E quando anche la Chiesa, rivelando i messaggi di Fatima, anche la terza parte, come è avvenuto nel 2000, con la Congregazione della Dottrina della Fede, che allora era guidata dal prefetto Ratzinger, e poi con il riconoscimento, diciamo così, della bontà degli effetti, positivi prodotti dalle apparizioni di Medjugorje, è come appunto se la Madonna fosse diventata la direttrice spirituale, promuovesse una sorta di direzione spirituale dell'umanità. E questo naturalmente mi lega, e come me credo tanti milioni di persone, a Radio Maria e alla sua funzione, ormai più non soltanto in Italia, ma sostanzialmente direi in tutto il mondo. Bene, questo era un po' la così il racconto del mio legame, del mio piccolo servizio che dura ormai da tanti anni a questa bellissima radio. Adesso veniamo a oggi e veniamo a questi giorni, veniamo ai discorsi che il Papa ha tenuto in questo viaggio così importante, che è un viaggio che aveva già programmato il predecessore, Papa Francesco, ma che naturalmente Papa Leone ha portato a compimento. Perché è di grande importanza? Beh, un motivo è un motivo legato a un anniversario. Il secondo motivo è legato a un paese, il paese del Libano, che non è soltanto un paese. Ma come disse Giovanni Paolo II, come ha ribadito anche ieri Papa Leone, è un messaggio. E il tema grande all'interno del quale inserire queste due osservazioni è l'ecumenismo, cioè la volontà da parte della Chiesa e in generale dei cristiani di ritrovare l'unità perduta che continua a essere una ferita, anzi più ferite, che danneggiano l'immagine della Chiesa, le rendono più difficile la sua missione di apostolato, la sua missione apostolica, la sua testimonianza di unità di fronte al mondo. Come disse Giovanni Paolo II, l'ecumenismo è una via senza ritorno. La Chiesa non potrà mai rinunciare a mettere in gioco tutta la sua volontà per riuscire ad arrivare il più presto possibile a ritrovare quell'unità che c'era a Nicea nel 325. Ecco perché è importante dal punto di vista ecumenico, perché nel 325 a Nicea la Chiesa era unita, erano appena finite le persecuzioni, la Chiesa aveva ottenuto la libertà di poter predicare il Vangelo all'interno dei confini dell'Impero Romano, a partire da pochi anni prima, 313, con l'editto di Milano, con il quale gli imperatori, allora l'impero era diviso in due, permisero, ma soprattutto noi ci ricordiamo l'imperatore Costantino, anche per via della sua mamma Elena, che è considerata, venerata come una santa dalla Chiesa orientale. Diede libertà alla Chiesa di poter professare il Vangelo all'interno dei confini dell'impero. Quindi, dopo 3 secoli di persecuzioni, a volte molto pesanti, soprattutto l'ultima, la persecuzione di Diocleziano del 304, poi ci sono stati anche periodi di tranquillità, diciamo così, però La Chiesa, il cattolicesimo, la religione cattolica non è mai stata una religione lecita, una religione licita, come si diceva, come si dice, fino all'editto di Milano. E con l'editto di Milano la Chiesa esce dalla persecuzione, diventa una Chiesa. Diventa una religione accettata, anzi, piano piano diventa anche la religione ufficiale dell'impero. Bastano 70 anni, perché già nel 380 l'imperatore Teodosio, anche prima, il cristianesimo diventa la religione ufficiale dell'impero. Poi l'impero cadrà sotto, l'impero d'Occidente cadrà sotto le invasioni barbariche. E le insegne imperiali nel 400, nel V secolo verranno portate a Costantinopoli, che continuerà a essere la capitale dell'impero romano, finché nella notte di Natale dell'800 rinascerà anche l'impero romano d'Occidente. Questa volta cristiano, con Carlo Magno, che verrà incoronato imperatore dal Papa, direttamente dal pontefice, a Natale, nella notte di Natale dell'800. A quel punto ci saranno i due imperi, quello orientale, capitale Costantinopoli, dall'imperatore Costantino che la fece costruire, Roma, che oltre a essere capitale dell'impero romano d'Occidente, è anche la sede del Papa. Ma ancora qui la Chiesa è unita. Lo scisma che dividerà le chiese orientali da quelle latine avverrà nel 1054. L'altra grande ferita della comunione è quella di Lutero, del protestantesimo, che avviene 5 secoli dopo, nel XVI secolo, che è una ferita ben più profonda, direi, perché non è soltanto un problema di riconoscimento del primato, ma col protestantesimo nasce una nuova religione cristiana, certamente perché protestanti riconoscono la divinità di Cristo, ma che sostanzialmente elimina tutto ciò che sta fra Cristo e l'uomo, la Chiesa, il Papa, i sacramenti, insomma. Mentre invece tutto questo non avviene con l'ortodossia, che rimane uno scisma, non al riconoscimento dell'autorità del Vescovo di Roma, del pontefice, ma non cambiano i fondamentali, diciamo così, del cristianesimo, no? Cioè la messa, pur con una liturgia molto diversa, peraltro bellissima, la liturgia bizantina, la liturgia orientale. È diversa, ma è sempre stata diversa. Anche nel millennio dell'unità c'era la liturgia bizantina come c'è oggi, c'era la liturgia latina come c'è oggi. Quindi sono due ferite molto diverse fra di loro. La prima non mette in discussione i fondamentali, però si stacca, diventa una chiesa nazionale sostanzialmente, perché nascono tutte queste chiese autocefale in Oriente che diventano sostanzialmente spesso, quasi sempre, diventano serve, ancelle del potere politico nazionale. Dopodiché ci sarà anche la Terza Roma, il tentativo della Terza Roma con Mosca, che si rende autonoma da Costantinopoli, diventa la Chiesa ortodossa autocefala che crede, attraverso il mito della Terza Roma, di avere compito assegnatele da Dio di purificare il cristianesimo tutto e di salvarlo sotto, diciamo così, l'autorità della capitale Mosca. Ma questo è un altro discorso. Perché è importante Nicea? Perché è importante soprattutto dal punto di vista dell'ecumenismo? Proprio perché tutti sanno come e quanti abusi siano stati commessi nel nome dell'ecumenismo in questi decenni, soprattutto da parte di chi per avviare il dialogo, per favorire il dialogo con le altre confessioni, rinuncia a insegnare almeno ai fedeli cattolici l'importanza del primato di Pietro, l'importanza della devozione mariana, cioè la specificità dell'essere cattolici deve continuamente essere insegnata, trasmessa, perché è fondamentale, nel senso che non c'è stata una vacanza della Chiesa in tutti questi anni. La Chiesa ha continuato a essere presente a Roma attraverso il Papa, attraverso i vescovi in comunione col Papa, attraverso i sacerdoti che celebravano la Messa, attraverso la presenza reale di Dio nel tabernacolo con le ostie consacrate, con il sangue di Cristo consacrato, eccetera. E quella è la Chiesa che c'è sempre stata. Ora, l'ideale, la volontà, il desiderio dell'ecumenismo è quello di poter riallacciare, diciamo così, il legame con tutti i fratelli che nel frattempo si sono separati, sia attraverso l'ortodossia, sia attraverso il protestantesimo, per poter restaurare quell'unità che, come abbiamo visto, è andata perduta. Che cosa c'è di più opportuno, di più favorevole per questo discorso, che non sia il ritornare, diciamo così, a Nicea, il ritornare a 1700 anni fa, cioè il ritornare proprio, il vederci lì, a Nicea, questo piccolo paese della Turchia dove il Papa è stato, a vedere, a ringraziare anche per quello che è successo. Erano presenti soltanto poche decine di vescovi, quasi tutti orientali, col Papa c'erano soltanto sei vescovi occidentali. Eppure lì è avvenuto un fatto storico di enorme portata. Vi leggo le parole che il Papa ha detto in uno dei suoi tanti discorsi. Questo mi sembra particolarmente bello: l'incontro ecumenico di preghiera nei pressi degli scavi archeologici dell'antica Basilica di San Neofito. Cari fratelli e sorelle, in un tempo per molti aspetti drammatico, scusate che la leggo da un'altra parte che mi sembra più facile. In un tempo per molti aspetti drammatico, nel quale le persone sono sottoposte a innumerevoli minacce alla loro stessa dignità, il 1700° anniversario del primo concilio di Nicea è un'occasione preziosa per chiederci chi è Gesù Cristo nella vita delle donne e degli uomini di oggi. Chi è per ciascuno di noi? È un po' una domanda ignaziana questa. Chi ha fatto gli esercizi di Sant'Ignazio sa come il santo fondatore della Compagnia di Gesù insista tantissimo, quasi a ogni meditazione, ma chi è per te Gesù? Ed è una domanda che ci schiaccia al muro, no? Cioè, cosa fai tu per Gesù? Che cosa rappresenta per te? Quanto pensi a lui? È una domanda fondamentale, se ci pensate, perché Se Gesù è morto per noi, per me, per ciascuno di noi, cioè se è andato sulla croce, si è lasciato uccidere, lo ha fatto per me, non in generale per l'umanità, per me. Allora è normale che io dica, ma e io cosa faccio per lui? Cosa devo fare per lui? Come mi devo comportare in quella situazione? Come si comporterebbe Gesù se avesse di fronte i miei problemi che ho io, le scelte che devo compiere io, eccetera? Questa domanda interpella in modo particolare i cristiani che rischiano di ridurre Gesù Cristo a una sorta di leader carismatico e di superuomo. Un travisamento che alla fine porta alla tristezza e alla confusione, come ha detto Papa, come ha detto Papa Leone il 9 maggio, no? Negando la divinità di Cristo, Ario lo ridusse a un semplice intermediario tra Dio e gli esseri umani, ignorando la realtà dell'incarnazione, cosicché il divino e l'umano rimasero irrimediabilmente separati. No, Ario chi era? Ario è quel monaco eretico che ha diviso la Chiesa per decenni, decenni e decenni, a partire proprio dal IV secolo, c'entra con Nicea, perché Nicea nasce il concilio di Nicea nasce tra l'altro convocato dall'imperatore Costantino. Anche qui è giusto, no, non è giusto, però è avvenuto così. E Dio si serve anche delle cose non particolarmente giuste per fare delle cose belle. Dio sa disegnare diritto sulle righe storte. L'imperatore Costantino convoca il concilio di Nicea proprio per recuperare l'unità in una chiesa divisa fra ariani e cattolici. Che cosa diceva Ario? Beh, diceva tante cose, ma quella essenziale è che non riconosceva la divinità di Cristo. Cioè, Cristo era un superuomo, bravissimo, però non era Dio. Simile, un'emanazione, ma non Dio. E voi capite che il dramma, perché ci furono tanti, tanti vescovi, forse la maggioranza, soprattutto in Oriente, che caddero in questa tentazione, cioè i vescovi ariani. Vescovi ariani che sono cristiani, che non riconoscono però che Cristo è il figlio di Dio, quindi insomma, un'eresia molto, molto importante che danneggiò tantissimo la Chiesa che usciva dalla persecuzione, la persecuzione in qualche modo tenne uniti i cristiani. Finita l'epoca delle persecuzioni, comincia la divisione interna. È un classico questo. Se la Chiesa è perseguitata dall'esterno, tende a compattarsi, a fare unità, a fare comunione. Se non subisce più una persecuzione esterna particolarmente importante, e nessuno deve augurarsela questa persecuzione, però cominciano le divisioni interne. Voi mi direte umano, sarà umano, però questi sono i problemi con i quali ha a che fare la Chiesa, che deve affrontarli, perché se non li affronta rischia di peggiorare ulteriormente la situazione, che è già molto difficile, soprattutto nelle chiese occidentali. Ma se Dio non si è fatto uomo, dice Papa Leone, come possono i mortali partecipare alla sua vita immortale? Questo era in gioco a Nicea ed è in gioco oggi. La fede nel Dio che in Gesù Cristo si è fatto come noi per renderci partecipi della natura divina. E qui ci sono tante conferme che mette in nota Sant'Ireneo, Sant'Atanasio, la seconda lettera di San Pietro. Questa confessione di fede cristologica è di fondamentale importanza nel cammino che i cristiani stanno percorrendo verso la piena comunione. Essa infatti è condivisa da tutte le chiese e comunità cristiane nel mondo, comprese quelle che per vari motivi non utilizzano il credo niceno-costantinopolitano nelle loro liturgie. Ecco qui, ottica ecumenica. E anche qui, attenzione, l'ecumenismo non è rinunciare a pezzi di verità per mettersi insieme con altre confessioni cristiane, giusto per dire siamo tutti uniti finalmente. Non si tratta di rinunciare a niente perché la Chiesa cattolica, la Chiesa che si riconosce nel Vescovo di Roma, è sempre esistita, è sempre stata operante in questo millennio dal primo scisma. Se volete, c'era anche stato uno scisma precedente, quelli che non riconobbero Calcedonia, le chiese cosiddette monofisite, che esistono ancora, anche se lì la divisione con la Chiesa di Roma è veramente minimale. È che ormai sono passati 1500 anni e quindi mettere insieme 1500 anni di abitudini diverse non è semplicissimo. Ma le due grandi ferite sono quella del 1054 e quella del protestantesimo nel XVI secolo. Non si tratta di dire: noi cattolici abbiamo sbagliato. Si tratta di aiutarci con le altre confessioni a riconoscere la verità del progetto d'amore di Dio, del progetto salvifico di Dio, che passa attraverso Gesù Cristo, che la Chiesa cattolica nel frattempo ha sempre coerentemente adorato e onorato. Naturalmente questo non può passare attraverso un rapporto del tipo voi avete sbagliato tutto, fatevene la ragione e tornate a casa. Non funziona così. Non è così che si fa apostolato. Cioè, dobbiamo attraverso la frequentazione, l'amicizia, la vicinanza, eccetera, mostrare a questi fratelli separati che la pienezza piena, piena, piena della verità rivelata da Cristo è sempre stata presente e ha continuato nella Chiesa Cattolica. Ma diciamolo con grande attenzione, con grande prudenza, con grande amore nei confronti della persona o del gruppo di persone a cui ci stiamo rivolgendo, perché è l'amore che, come dire, che sconvolge, dice, ma questo mi vuole bene, cioè questo vuole il mio bene. Ecco, dobbiamo con il nostro comportamento arrivare a far dire così al nostro interlocutore affinché questo possa favorire la conversione, il riconoscimento. Infatti, la fede in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, della stessa sostanza del Padre, è il credo niceno, è un legame profondo che unisce già tutti i cristiani. Quindi Quindi il Papa sta spiegandoci, dice, ma perché Nicea è importante? Perché a Nicea tutte le confessioni professano la stessa fede in Gesù Cristo, figlio di Dio. In questo senso, per citare Sant'Agostino, anche in abito ecumenico possiamo dire che, sebbene noi cristiani siamo molti, nell'unico Cristo siamo uno. Così diceva Sant'Agostino nell'esposizione sul Salmo 127. Partendo dalla consapevolezza che siamo già legati da questo profondo vincolo attraverso un cammino di adesione sempre più totale alla parola di Dio rivelata in Gesù Cristo e sotto la guida dello Spirito Santo, nell'amore reciproco e nel dialogo siamo tutti invitati a superare lo scandalo delle divisioni, che purtroppo ancora esistono, e ad alimentare il desiderio dell'unità per la quale il Signore Gesù ha pregato e ha dato la sua vita. Quanto più siamo riconciliati, tanto più noi cristiani possiamo rendere una testimonianza credibile del Vangelo di Gesù Cristo, che è annuncio di speranza per tutti, messaggio di pace e di fraternità universale che travalica i confini delle nostre comunità e nazioni. E qui cita Papa Francesco del 2022. La riconciliazione è oggi un appello che proviene dall'intera umanità afflitta da conflitti e violenze. Il desiderio di piena comunione tra tutti i credenti in Gesù Cristo è sempre accompagnato dalla ricerca di fraternità fra tutti gli esseri umani. Nel Credo niceno professiamo la nostra fede in un solo Dio Padre. Tuttavia non sarebbe possibile invocare Dio come Padre se rifiutassimo di riconoscere come fratelli e sorelle, gli altri uomini e donne, anch'essi creati a immagine di Dio. Ecco, qui è una cosa importante, spesso qualcuno, non dico tutti, però mi è capitato di incontrare persone che magari giustamente, guardando con attenzione al sacramento del battesimo, dimenticano però che il bambino che viene battezzato è figlio di Dio anche prima di essere battezzato, cioè è una sua creatura, non c'è uomo o donna che nasca, cioè che venga al mondo, che non sia voluto e amato da Dio. Questo è molto importante perché, ma non perché relativizzi il battesimo. Perché il battesimo che cos'è? Il battesimo ci fa entrare nel corpo di Cristo, che è la Chiesa, colui che viene battezzato. Ma colui che viene battezzato non è che prima non sia amato da Dio, non sia una prima di essere battezzato non sia una creatura amata da Dio. Ecco, stiamo molto attenti perché qui è una verità importante, cioè Dio ama tutti, poi cioè Dio ama tutti gli uomini, vuole la salvezza di tutti gli uomini. Poi ha predisposto una via di salvezza particolare, che è la casa di Dio, che è quella cosa, quella chiesa che Gesù Cristo fonda prima di ascendere al cielo. Ma non è che non ami quelli fuori, anzi, da un certo punto di vista, quelli fuori sono come la pecorella smarrita, li ama di più, li cerca di più. E così in qualche modo dobbiamo fare anche noi. Per quante persone incontriamo tutti i giorni che non sono battezzate? o che sono battezzate ma hanno perso la fede. Ma io cosa posso fare? Puoi fare tantissimo. Puoi pregare per quella persona, puoi stare vicino a quella persona, puoi frequentare quell'ambiente, puoi testimoniare, puoi raccontare anche la misura del possibile che cos'è la fede, che cos'è il cristianesimo a queste persone. Quindi c'è una fratellanza e sorellanza universale, dice Papa Francesco, dice Papa Leone. Cioè noi siamo solidali, cioè fratelli, con tutti gli uomini. Con i battezzati c'è un legame in più, ma che non fa venir meno il legame che c'è anche con quelli che non sono battezzati. L'uso della religione. No, scusate. C'è una fratellanza e sorellanza universale. Indipendentemente dall'etnia, dalla nazionalità, dalla religione o dall'opinione. Le religioni per loro natura sono depositarie di questa verità e dovrebbero incoraggiare le persone, i gruppi umani, i popoli a riconoscerla e a praticarla, questa verità. L'uso della ragione per giustificare la guerra e la violenza, come ogni forma di fondamentalismo o di fanatismo, va respinto con forza, mentre le vie da seguire sono quelle dell'incontro fraterno, del dialogo e della collaborazione. Sono profondamente grato a Sua Santità Bartolomeo, il capo, diciamo così, il patriarca della Chiesa ortodossa di Costantinopoli, il quale con grande saggezza e lungimiranza ha deciso di commemorare insieme il 1700 anniversario del Concilio di Nicea, proprio nel luogo in cui fu celebrato. E ringrazio calorosamente i capi delle chiese e i rappresentanti delle comunioni cristiane mondiali che hanno accolto questo invito e che sono qui con me. Mi fermo anch'io, rispondo alle vostre domande se ci sono, volentieri. Sì, il secondo paese che il Papa ha visitato, dopo aver visitato Nicea, la Turchia, ma sostanzialmente la prima parte del discorso, del viaggio era legata all'anniversario, al 1700. 1700 anniversario del Concilio Ecumenico Universale di Nicea, il primo concilio dove vengono invitati, poi non tutti poterono parteciparvi, ma insomma universale, cioè di tutta la Chiesa allora esistente. Il secondo paese è il Libano. Dove Papa è andato domenica, si è trasferito domenica, è stato lunedì e oggi, poi oggi è tornato a Roma. Beh, il Libano ha una storia meravigliosa che non posso fare in pochi minuti, eccetera. Però il Libano è sempre stato definito dai papi un messaggio. Perché? Perché è l'unico paese, a parte Israele, ma è l'unico paese nel Medio Oriente dove esiste veramente una coesistenza, una comunione, un tentativo di collaborazione politica tra tutte le comunità religiose, che sono tantissime. che abitano il Libano, in particolare i cristiani maroniti, cioè i fedeli nati da San Marone, che era un monaco dei primi secoli della vita della Chiesa, che ha fondato questa spiritualità, questo modo, questa cultura cristiana, che è sempre rimasta fedele a Roma, al Papa di Roma, anche quando ci sono state le chiese che hanno rifiutato il Concilio di Calcedonia, le chiese monofisite. I maroniti sono sempre stati fedeli al Papa, anche durante il lungo periodo della dominazione islamica dell'impero ottomano, eccetera. Però i maroniti sono la principale confessione cristiana, ma non l'unica. Poi ci sono i greco-cattolici, ci sono i latini, naturalmente, ci sono i protestanti. Poi ci sono, sul fronte Islam, sunniti e sciiti, che voi sapete sono la grande divisione che attraversa tutta la storia, del mondo islamico. E poi ci sono i drusi, che sono una specie di comunità scismatica, diciamo così, dall'Islam, molto particolare. Vivono molto per conto loro, diciamo così, anche se sono abbastanza integrati nel Libano. Perché il Libano è un messaggio? Perché fino alla guerra civile del 1975, che scoppia perché i cristiani in Libano aveva accolto i profughi palestinesi che erano stati espulsi dalla Giordania, e anche lì casualmente non andarono nei paesi islamici, ma andarono in un paese non islamico, comunque con una forte presenza cristiana, appunto come era il Libano, no? Però poi si comportarono male, divennero una specie di stato nello stato, si armarono, usarono il Libano per attaccare Israele, eccetera, finché scoppiò nel 1975 una drammatica guerra civile che si concluderà soltanto molti, molti, molti anni dopo, con sostanzialmente l'occupazione del paese Libano da parte della Siria, occupazione che è finita pochissimi anni fa. Il Papa va in Libano, va in questo paese che è ancora oggi, nonostante tutte le sue vicissitudini, perché prima la guerra civile 1975, che dura almeno 20 anni, poi l'occupazione siriana, poi la presenza nel sud del Libano degli Hezbollah, cioè di questi terroristi filo-iraniani, sciiti, che attaccano Israele dal sud del Libano. E questo lo fanno però dentro un paese sovrano, appunto qual è il Libano, che deve subire le conseguenze anche della reazione di Israele per questi continui attacchi che le vengono portati da questo gruppo di sciiti, Hezbollah, eccetera. Quindi, nonostante tutte queste difficoltà, la tragedia della bomba che è scoppiata al porto di Beirut, non mi ricordo quanti anni fa, ma di cui proprio oggi c'è stata una celebrazione a Beirut, nonostante queste tremende difficoltà che hanno accompagnato la sua storia, il Libano rimane un paese dove i cristiani non sono più la maggioranza relativa, sono diminuiti, ma resistono comunque. E continuano ad abitare nel cosiddetto paese dei cedri, famoso per la straordinaria bellezza dei cedri del Libano, appunto. Bene, con questo credo che il tempo sia finito. Vi auguro una buona settimana, una buona notte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.